Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Buongiorno da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali. Come ogni venerdì presentiamo la rubrica di medicina in collaborazione con l'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La regia è affidata ad Eva Rorman e Maria Serena Tullio, in console Roberta Maccaroni. Oggi parliamo di endometriosi. In Italia oltre 3 milioni di donne sono affette da endometriosi, è una patologia che influenza sia la fertilità che la qualità della vita della donna. Vediamo di cosa si tratta con il professor Sebastiano Campo, associato di ginecologia disfunzionale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Professor Campo.
Buongiorno.
Buongiorno a lei e grazie per aver accettato il nostro invito. Dunque, parliamo di endometriosi e iniziamo cercando di capire cos'è.
L'endometriosi è la localizzazione al di fuori dell'utero di cellule della mucosa che riveste la cavità uterina.
E questo che cosa provoca?
Questo provoca che le cellule che sono al di fuori dell'utero sono capaci di rispondere agli stimoli ormonali e quindi in un certo senso di mestruare durante le mestruazioni normali.
Ecco, solo durante le mestruazioni normali?
In genere sì, questo sanguinamento provoca dolore.
Quindi è il dolore durante il ciclo mestruale?
Dolore durante il ciclo mestruale. Il sintomo clinico più importante dell'endometriosi è questa presenza di dolori durante il flusso mestruale. In genere il dolore aumenta nei giorni del ciclo mestruale.
Ma quindi è una patologia conosciuta dalle donne?
Una patologia poco conosciuta
o se ne parla
dalle
poco.
Donne, è poco conosciuta e se ne parla ancora poco, soltanto negli ultimi anni c'è un grande interesse per questa patologia perché è in frequente aumento.
E c'è una causa
di
questo aumento?
La causa di questo aumento probabilmente si pensa anche a una possibile concausa come inquinanti ambientali, come le diossine, le polveri sottili che possono entrare nel nostro organismo e dare dei disturbi al sistema immunitario. Degli ormoni.
Lei diceva è poco conosciuta, quindi una donna ha difficoltà a riconoscerla da sola, dai sintomi?
Il sintomo che ci deve mettere in allarme è
il
dolore mestruale importante che resiste ai normali antidolorifici.
E c'è una tipologia di donna più a rischio?
Si pensava che le donne obese avessero maggiore rischio, nella nostra esperienza questo non l'abbiamo verificato. Tutte le donne sono a rischio dall'età dell'adolescenza fino all'epoca menopausale. E già questo fa pensare appunto che la malattia sia più frequente nelle donne che hanno un'attività ormonale ancora presente.
Ma comunque è possibile che una donna con questi forti dolori si rechi poi per fare una visita ginecologica per capire perché?
Certamente, è importante appunto la diagnosi che sia fatta più precocemente possibile, anche se questo spesso è difficile anche per il medico di base o per lo specialista, perché spesso queste diagnosi ritardano a essere fatte in quanto la diagnosi finale necessiterebbe qualche volta di atti invasivi come una endoscopia.
Quindi è questo il tipo di indagine che bisogna fare?
Le indagini preliminari sono sempre l'anamnesi accurata, quindi il tipo di dolore quando si manifesta, i sintomi collaterali associati, poi sicuramente un'ecografia pelvica perché in caso di endometriosi dell'ovaio si formano delle cisti che sono già evidenti all'ecografia, una buona esplorazione ginecologica che può verificare la presenza di retroversione uterina o di noduli o di cisti a livello dell'ovaio, una risonanza magnetica in alcuni casi può mettere in evidenza focolai piccoli di questa malattia, oppure in caso di lesioni dell'intestino o di altri organi anche un clisma opaco o una urografia.
Quanto cambia la qualità della vita delle donne affette da questa patologia?
La qualità di vita cambia molto perché le donne hanno sintomi importanti, oltre al dolore, spesso hanno difficoltà a avere rapporti, si può avere anche problemi di sterilità, e spesso le donne sono assenti anche dall'attività lavorativa per sintomatologie associate come nausea, vomito, cefalea in concomitanza con il ciclo mestruale.
Allora, visto la gravità di questi sintomi, l'endometriosi ha le carte per essere considerata una malattia sociale?
Direi di sì, e c'è una, diciamo, un disegno di legge che sta per essere approvato in Parlamento per definire l'endometriosi proprio una malattia sociale, come per il diabete, in modo da poter consentire istituzioni anche di centri di riferimento a livello locale o nazionale per questo tipo di patologia, una disponibilità di mezzi diagnostici gratuiti per queste pazienti e anche dei farmaci che siano più di prescrizione più liberale per queste pazienti, che sono abbastanza costosi alcuni.
Per quanto riguarda le cure, lei diceva che è una patologia resistente agli antidolorifici, quindi non c'è in realtà una cura, forse si deve intervenire chirurgicamente?
No, il dolore è resistente spesso agli antidolorifici perché è causato da questo sanguinamento anomalo all'interno dell'addome o all'interno di alcuni organi come l'intestino, la vescica o l'ovaio. Molte volte la terapia può essere medica sicuramente, perché bloccare l'attività ovarica, per esempio con estroprogestinici presi in continua senza far venire le mestruazioni, dà notevole sollievo a queste pazienti perché mancando il flusso manca anche il sintomo dolore in molte situazioni.
Ma senza effetti collaterali in questo caso?
Con pochi e scarsi effetti collaterali e migliora molto la qualità di vita. Altre volte, quando l'endometriosi ha raggiunto stadi più avanzati, perché è una malattia purtroppo progressiva, bisogna intervenire spesso chirurgicamente.
E a quando esattamente bisogna intervenire? Cioè qual è il livello di dolore, se si può quantificarlo?
E questa è un'esperienza, diciamo, soltanto personale. Oppure quando si verificano delle presenza, per esempio, di cisti dell'ovaio, allora bisogna nucleare le cisti quando queste raggiungono una certa dimensione, oppure quando l'endometriosi che ha colpito per esempio l'intestino o le vie urinarie crea grossi disagi anche alla defecazione, quindi queste donne hanno problemi di stipsi cronica, hanno anche qualche volta perdite di sangue durante le mestruazioni dal retto, oppure disturbi urinari abbastanza seri perché può provocare distorsioni dell'uretere o occlusioni in alcuni rari casi per fortuna dell'uretere stesso e quindi danno poi dei problemi renali. In questi casi l'intervento chirurgico è assolutamente indispensabile.
E dopo l'intervento non ci sono più problemi?
Dopo l'intervento molte donne guariscono per fortuna, molte donne hanno anche figli spontaneamente, sia prima che dopo. Diamo questo messaggio positivo anche perché la sterilità è considerata quasi un'evenienza costante dell'endometriosi, in effetti così non è. Donne possono avere figli sia senza cure prima di essere operate, sia dopo operate spontaneamente. Altre volte esiste la possibilità, e noi la diamo, di una terapia medica per proteggere una recidiva dall'endometriosi, che nel 30% dei casi è presente. La terapia è sempre quella soppressiva del ciclo mestruale, quanto più possibile, che l'ipotesi più frequente per che si manifesti la malattia e che durante la mestruazione refluisca attraverso le tube nell'addome del sangue mestruale. Quindi quanto più noi riduciamo la mestruazione o la quantità o il numero delle mestruazioni, meglio è per le recidive dell'endometriosi. Quindi diamo la pillola estroprogestinica oppure un progestinico o dei farmaci che inducono una menopausa temporanea.
Allora, ricapitolando, per una diagnosi, per scoprire appunto l'endometriosi, anamnesi, mi diceva, ecografia pelvica, Prego?
Sì. Visita ginecologica.
Sì, esplorazione curata. Ginecologica e risonanza magnetica. Professor Campo, il 25 e il 26 maggio avrà luogo presso il vostro policlinico il terzo congresso internazionale sull'endometriosi. Come è strutturato?
Allora, intanto ancora poco conosciamo sulla biologia. L'endometriosi si comporta quasi come un tumore, pur non essendo un tumore, molto aggressiva. Quindi ci sarà una sessione sull'atteggiamento biologico delle cellule endometriosiche. Poi un consenso sulla diagnosi, su questi mezzi diagnostici che ho citato prima. Un'altra sessione sarà dedicata alle cure più moderne dell'endometriosi. Ho parlato della pillola, ma esistono anche dei farmaci in sperimentazione che agiscono sul sistema immunitario. E poi sulla terapia chirurgica, la modulazione più che altro dell'intervento chirurgico, quando operare, come operare, e quali sono i limiti anche dell'atto chirurgico, perché si è passati da un periodo in cui c'era una grande aggressività verso questa patologia a un momento un attimo di riflessione e dire curiamo più la donna veramente sintomatica che non la presenza soltanto della cisti ovarica. E infine parleremo anche per la prima volta di protocolli guida che ci possono aiutare noi ginecologi ma anche il medico di base per definire almeno al più presto possibile una diagnosi, quali sono i percorsi diagnostici e quali sono i migliori atteggiamenti terapeutici per quella singola paziente. Una cosa che vorrei sottolineare è che spesso la diagnosi di endometriosi occupa, diciamo, una multidisciplinarità, cioè non è solo il ginecologo che può fare diagnosi per il dolore pelvico, ma deve essere la presenza anche del gastroenterologo, spesso dello psicologo, quindi di un internista, o di un urologo, di un endocrinologo, perché le cause del dolore in effetti non sono dovute soltanto all'endometriosi.
A chi è rivolto?
È rivolto in questo contesto ai medici ginecologi specialisti, ma anche ai medici di base, e agli ostetri, che quindi è personale che per primo viene contattato da queste giovani donne che soffrono di questi dolori.
Professor Campo, grazie per essere stato con noi, per averci dato tutte queste informazioni. Le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi.
Era il professor Sebastiano Campo, associato di ginecologia disfunzionale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Effetti collaterali termina qui. Potete riascoltare questa rubrica sul nostro sito 105live.radiovaticana.org cliccando sull'icona Effetti collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.